Anzi, io vi ringrazio a tutti di essere qui e davvero sono contento di essere a Milano quest'oggi, nel senso che questo pomeriggio, della sua dimensione anche familiare quasi, di questo appuntamento, è un po' il primo saluto che questa associazione fa in questa città. In realtà ci sono stati già due appuntamenti, una conferenza nel febbraio del 2010 ed una cena straordinariamente elegante a casa di Adriana Kraus e Daniel Kraus qui a Milano, però oggi diciamo noi come dire, presentiamo un po' un primo esito del lavoro che abbiamo fatto a Milano. Questo mi fa molto piacere, anche perché sono sopravvissuto alla festa alcolica di ieri sera di cui parlava diciamo Davide, quindi di questo è già un primo risultato personale. Io non voglio incensare il lavoro che è stato fatto, ma provo a spiegare perché, da un punto di vista del metodo, era un po' quello che forse diceva adesso David Piazza, noi siamo, abbiamo operato in questo modo. Una delle cose di cui ci siamo resi conto negli anni in cui appunto eravamo attivi nei movimenti giovanili era che l'impegno che i dirigenti ebraici avevano a tutti i livelli, nelle comunità, nell'unione delle comunità, spesso si scontrava con una difficoltà, anche al netto di una notevole dose di buona volontà, con una difficoltà a mettere in campo, diciamo così, delle politiche professionali, che si basavano su dati concreti, che si basavano su uno studio, che si basavano su una prospettiva che era stata in qualche modo studiata, analizzata. Cioè c'era una certa dose di dilettantismo anche, ripeto, lo stesso di buona volontà, ma che cozzava con la complessità di problemi che sono difficili, sono duri da risolvere, forse la soluzione in molti casi non c'è, ma insomma ci siamo resi conto che questo era un sistema che funzionava poco. Allora, attraverso vari tentativi, abbiamo provato a lanciare una sfida che, come spesso accade in questi casi, genera un indotto competitivo positivo, e cioè il fatto di dire proviamo a lavorare come se non fossimo in una comunità ebraica, proviamo a lavorare come se fossimo in un altro ambiente, proviamo a lavorare come se fossimo in un, adesso a Milano viene particolarmente bene dire questo perché c'è questa cultura aziendalista, ma come se fossimo in un'azienda, per quello che può valere questa cosa qui. E quindi essenzialmente due cose: dotarci di strumenti un po' più moderni, quindi appunto utilizzare la possibilità di fare un questionario online, utilizzare la possibilità di fare una ricerca, usare le conoscenze, i rapporti che c'erano con una serie di docenti, esperti, competenti, formatori e così via, e dall'altro quella di darci tempi lunghi, perché questo secondo me è il primo punto che dobbiamo mettere a fuoco. Cioè non esistono problemi difficili che si risolvono in 6 mesi, in 1 anno, in 1 anno e mezzo, in 2 anni. Cioè noi oggi stiamo lanciando una sfida, o qualche tempo fa abbiamo lanciato una sfida, non so se noi abbiamo fatto bene o male, qualcun altro lo farà sicuramente meglio, ma una sfida i cui risultati, i cui esito noi scopriremo tra 15 anni, tra 10 anni, tra 20 anni. Io racconto sempre un episodio perché a me sembra significativo. 6 mesi fa in Giappone si sono resi conto che la spesa sanitaria sarebbe andata fuori controllo nel giro di 20-25 anni. E come ha risposto il governo giapponese a questo pericolo che si era manifestato? Ha risposto obbligando tutti gli studenti delle scuole elementari giapponesi a fare mezz'ora in più al giorno di ginnastica nel programma scolastico. Ha detto, noi come risparmiamo? Noi lavoriamo da qui a 30 anni, perché noi facendo fare ginnastica risparmiamo sulle medicine, facendo fare ginnastica risparmiamo tra 30 anni sulle cure in ospedale. E mutatis mutandis, con una certa dose di modestia che dobbiamo darci, e questa è un po' la sfida che noi lanciamo. Come i movimenti giovanili hanno formato gente che poi è stata in grado di assumersi le responsabilità 30 anni dopo, noi oggi stiamo cercando di fare questa cosa qui. E lo facciamo perché, come appunto ci dicono tutte le statistiche, i soldi investiti in formazione e in cultura in senso lato sono soldi che ritornano, soldi e naturalmente l'impegno, sono impegni e soldi che ritornano, perché in realtà tutto ciò che noi mettiamo in campo appunto dal punto di vista immateriale è una cosa che poi torna indietro nel momento in cui queste persone devono appunto assumere delle responsabilità. Allora io credo che la prima domanda da cui dobbiamo partire, e questa ricerca è una è uno strumento che noi ci siamo dati, la prima domanda è: cos'è oggi l'ebraismo italiano? Qual è la fotografia dell'ebraismo italiano di oggi? Non ho la pretesa e la presunzione di dirlo io, ma a me pare che ci siano alcuni tre elementi che vanno sottolineati. Il primo elemento è che noi stiamo parlando di una comunità estremamente esigua, periferica e provinciale nel panorama dell'ebraismo mondiale. Su questo compito potrebbe fare decine di conferenze, diciamo così, ma il punto è, secondo me, da tenere presente. Cioè, noi siamo nel dibattito complessivo dell'ebraismo mondiale, una, come posso dire, un angolo remoto della questione. E in questo, diciamo, angolo remoto esiste un problema che io sono d'accordo è abbastanza con David Piazza, un po' anche per formazione personale, non è così grave secondo me, ma diciamo di altissima conflittualità, cioè c'è una facilità estrema a litigare, una minore facilità a parlarsi, diciamo così. Ora io sono anch'io abbastanza laico su questo, cioè nel senso mi diverto pure a litigare spesso, diciamo così, però cioè, è vero che si perde tanto tempo su questo punto qui, questo diciamo ce lo dobbiamo dire. L'altro aspetto che secondo me invece noi dobbiamo un po' mettere a fuoco è che in questo angolo remoto c'è un'enorme vivacità culturale ed editoriale. Penso ai nuovi strumenti di comunicazione che si dà all'Unione delle Comunità Ebraiche, un esperimento riuscitissimo secondo me, penso alle case editrici come Morascià, Chio, Alio Bianco e tante altre, penso in generale diciamo alla frequenza con cui il dibattito si sviluppa all'interno, all'esterno delle nostre comunità. E contemporaneamente però, a fronte di questa grande vivacità e grande diciamo ricchezza del panorama culturale editoriale, secondo me c'è spesso il rischio di, in realtà di incartarsi in una, come dire, marginalità che è data dal fatto che non c'è una, è come se noi in parte subissimo, diciamo così, questa cosa e avessimo difficoltà invece a produrla. Che cosa intendo? Una cosa è stata già detta, cioè noi siamo stati vittime per molto tempo, e forse lo siamo ancora, di un binomio Shoah-Israele che ha ingabbiato in qualche modo la nostra riflessione culturale sull'ebraismo. In qualche modo abbiamo lasciato che, un po' per interesse, un po' per circostanze, un po' per dati motivi, fossero Shoah-Israele in qualche modo a definire cos'erano gli ebrei italiani oggi. In questo senso, diciamo, ne parlavo ieri a tavola con Rav Arbib, diciamo, il caso della giornata della memoria è clamoroso, nel senso che la giornata della memoria, che oggi si è dilatata fino a diventare il mese della memoria, è un, diciamo, è una serie di iniziative, alcune interessantissime, alcune modestissime, in cui però certamente, diciamo così, per un mese noi siamo quello. C'è poco da dire, cioè noi diventiamo quelli che devono andare nelle scuole o nelle camere, diciamo, del Parlamento o dove che sia, a parlare della Shoah e di ritenuti di Israele. Il secondo elemento che secondo me è centrale, ne parlavo proprio ad una lezione del master David Bius, e secondo me è un punto importante su cui mi sento toccato dal vivo, è il fatto che noi siamo una comunità che è esclusa dal dibattito internazionale dell'ebraismo perché non parla ebraico. Questo diciamo è un fatto su cui diciamo, i rabbini giustamente insistono, forse non troppo, non parliamo tanto l'inglese da un certo punto di vista, ma è questo è un punto essenziale, cioè tutto il dibattito culturale e politico-culturale che si fa nell'ebraismo mondiale avviene in lingua ebraica e questo non, su questo non esiste un programma, a parte diciamo il lodevole impegno di pubblica cose, ma non esiste diciamo un vero investimento su questo e questo è un punto secondo me essenziale. Il terzo punto, che per, come dire, che paradossalmente è un punto secondo me positivo, ma che ci deve far riflettere, è il fatto che a fronte di questa nostra, diciamo così, difetto di proiezione esterna, esiste invece un enorme interesse nei nostri confronti. Cioè a Roma c'è stata, io lo racconto perché è una cosa che mi ha colpito, a settembre, la notte della Kabbalah ebraica, che tutti noi pure ebrei insomma conosciamo a stento, diciamoci la verità, no? Insomma, ha portato 25.000 persone il sabato sera al ghetto di Roma, non si entrava da nessuna parte, non si entrava alle conferenze, non si entrava dentro la scuola, non si entrava di niente. Cioè una cosa incredibile, per non parlare dei festival, della letteratura, del cinema italiano, della musica ebraica. Cioè c'è un fiorire di iniziative straordinario che però anche qui siamo noi a governare o come dire siamo noi a essere immessi in questo flusso di roba più o meno di qualità. Questo è un tema secondo me su cui devo ripetere. E devo dire da questo punto di vista, per certi aspetti, contrariamente a quella diciamo che è la rappresentazione che viene fatta mia personale o dell'associazione, io penso che una sfida fondamentale, l'ho anche scritto, in questo senso, sarà proprio il grande processo che si attiverà o dovrebbe attivarsi con la traduzione italiana del Talmud. Io diciamo non ho gli strumenti per capire diciamo così quanto questa esperienza sarà fatta nel migliore dei modi, nel peggiore dei modi. È chiaro che un processo così complesso e anche che richiede così tante risorse avrà luci e ombre come ogni cosa. A me pare però una sfida davvero significativa, nel senso che noi attiviamo un meccanismo di produzione culturale concreta su quello di tipo tradizionale, ma che anche però, diciamo, ha una valenza metodologica, nel senso che appunto si dovranno riunire immagini esperti internazionali, rabbini, pensatori laici e così via. E questo secondo me, diciamo, è un po' un test che noi faremo su noi stessi, cioè se noi saremo in grado in qualche modo di dotarci, dare a noi stessi una reale possibilità di crescita culturale. Allora, detto tutto questo, e detto quindi che, diciamo, secondo me il tema appunto dell'investimento in formazione e cultura è fondamentale, io credo che l'ultima questione su cui noi ci dobbiamo soffermare è la questione dello scenario. C'è qui in sala la nostra amica Lela Sadicario, che anni fa mi invitò a un seminario proprio del Joint sul tema degli working on the scenario. Questo fatto dello scenario è secondo me un punto centrale, ed è un punto centrale per cui secondo me questa ricerca è un possibile, diciamo, tassello che noi mettiamo ad un mosaico più ampio. Noi non sappiamo, cioè noi oggi stiamo riflettendo di un ebraismo italiano, ma direi di un ebraismo europeo, che ha strutture organizzative e di concezione di se stesso che sono state pensate un secolo e mezzo fa, un secolo fa. Ora questo è naturale, avviene anche a livello dello Stato, sappiamo la difficoltà che per esempio c'è a livello statuale a riconsiderare gli enti locali, le strutture organizzative, gli uffici, così. Però nel frattempo il mondo è cambiato, questo è un dato di fatto, non soltanto perché se uno vuole rimorchiare e sposarsi una ragazza ebrea è più facile farla a Parigi che non a Roma, ma per il fatto che obiettivamente costa meno venire, costa meno andare a Londra che andare a Milano oggi da Roma, cioè questo è un dato come dire, materiale, indiscutibile. Allora, io penso che noi dobbiamo avere il coraggio di investire soldi, risorse, tempo, impegno in un lavoro che non avrà risultati immediati in questa fase, ma che è il lavoro di riflessione, di immaginazione su come sarà o come vogliamo che sarà l'ebraismo tra qui a 30 anni. L'ebraismo anche dal punto di vista organizzativo, cioè per esempio la struttura delle comunità potrà essere quella quando il 90% delle comunità oggi ha poche decine di persone nel caso italiano, non perché, come viene fatto strumentalmente nella polemica, l'ebraismo dei vivi, l'ebraismo dei morti, che secondo me è una sostanziale stupidaggine, ma perché effettivamente oggi è evidente che ha più senso provare a consorziare, mettere in relazione, unire delle strutture, almeno sul piano organizzativo, per poi invece darsi la possibilità di espandersi all'estero. Allora io dico, ha senso oggi che un giovane ebreo si pensi iscritto alla comunità di Ferrara e poi al limite si può avere una compagna o un compagno ebreo deve andare in Israele? Probabilmente esiste la possibilità di creare una rete materiale e immateriale che in qualche modo riesca a farlo inserire in un contesto più ampio, anche senza, diciamo così, necessariamente emigrare come oggi ci appare diciamo la cosa più ampia. Allora, da questo punto di vista questa ricerca è un, diciamo, insieme anche il master, cioè una serie di incontri che vengono fatti con una certa regolarità, è uno strumento per riflettere in qualche modo sul futuro. E non a caso, io dico non a caso, Saul è più direttamente coinvolto in questo processo, questa ricerca è stata assunta come uno dei punti di partenza per la grande sfida che noi oggi diciamo abbiamo come ebraismo italiano, che è in un certo senso la seconda grande sfida insieme al progetto del Talmud, se vogliamo dire, diciamo, il ramo laico di questa sfida, che è la ricerca sull'ebraismo italiano, la cosiddetta della pergola 2, che l'Unione delle Comunità Ebraiche con un notevole sforzo di tipo economico ha progettato e sta iniziando a mettere in piedi, formando, non a caso vedete l'indotto come avviene, no? Formando quelli che andranno a fare le interviste, formando quelli che andranno nella pluralità, cioè creando appunto un indotto di cui difficilmente noi possiamo prevedere le conseguenze prima, nel momento in cui attiviamo il processo. Allora, questo tipo di lavoro, cioè appunto una ricerca sull'ebraismo italiano, una ricerca sui giovani ebrei, una riflessione su quali sono gli scenari futuri, questo è secondo me l'unica chiave che noi abbiamo per avere una speranza di, come si dice in inglese, Jewish continuity, cioè insomma il nostro futuro. Fermo restando che naturalmente, e sono d'accordo con Piazza, non dobbiamo dimenticare il presente, quindi diciamo è fondamentale il lavoro che fanno i dirigenti comunitari nella loro attività comunitaria e i gruppi giovani nella loro attività di tutti i giorni di aggregazione. Da questo punto di vista io concludo, scusate, non so se ho preso troppo tempo o troppo poco tempo, ma concludo con una serie noiosa un pochettino, ma lo voglio fare proprio perché per noi è la prima volta, diciamo in qualche modo non la prima volta, ma una delle prime volte a Milano, una serie di ringraziamenti davvero a cui tengo, perché sono un pochettino diciamo, la base su cui tutto questo lavoro è poggiato e continuerà a poggiare. Allora, il primo l'abbiamo già fatto anche con Salvo, ma insomma davvero a Cobila un ringraziamento particolare, perché non da ex giovane, ma davvero in questo caso da giovane, lui è riuscito a sostenere questo progetto quando questo progetto veramente non esisteva, cioè era solamente un discorso. Lui è riuscito a cogliere, diciamo così, il potenziale di questa cosa soltanto dalle chiacchiere che in qualche modo Saulo e io gli abbiamo ammannito, e diciamo così il suo sostegno non ci è mai mancato anche dopo, ma davvero questo primo come dire, lavoro, sforzo di immaginazione che lui ha fatto è stato per noi fonte di non solo sostegno materiale, ma anche di grande coraggio e di diciamo rassicurazione. Al sostegno di Cobi, naturalmente si è aggiunto il sostegno di altri amici, tanti amici, due le vedo in platea e mi fa piacere di ringraziarli, che sono appunto Adriana Kraus e Celeste Di Perno, che è la nostra pilastro, perché anche lui è insieme a Paolo, mio cugino Paolo Zeni, sono le memorie storiche dell'associazione, l'archivio dell'associazione. E poi voglio ringraziare i nostri consiglieri milanesi, consiglieri del consiglio direttivo, che sono, oltre a Simone che è già qui, Daniele Nacum, che è vicepresidente della Comunità Ebraica di Milano, Gad Lazzaro, consigliere della Comunità Ebraica di Milano, e Sara Kraus. E vorrei sottolineare il fatto che non è un caso, secondo me, non solo per l'amicizia di lunga data che ci lega, ma che tre di questi quattro siano oggi ai posti di massima responsabilità della Comunità Ebraica di Milano, nel senso che appunto questa osmosi tra, diciamo, formazione, impegno e contemporaneamente assunzione di responsabilità è un processo che si attiva immediatamente. In più vorrei ringraziare per l'organizzazione di questa giornata Sara Astrologo e Linda Sabbadini, che ci hanno e tutti i ragazzi del master che sono qui e Susanna Lozzati, sono dimenticato, Susanna Lozzati
che è diventata milanese,
adozione, allora pure Dora Gendo, che è romana adozione. E poi tutti, Roberto Della Rocca, la Comunità Ebraica di Milano per l'organizzazione, e tutti i ragazzi del Master e dell'UJEI che sono qui oggi perché appunto ci hanno frequentato in questi mesi, in questi anni. Io voglio dire che da questo punto di vista ho una piccola divergenza, diciamo, con Bobby su quello che lui ha detto prima, perché invece secondo me c'è un dato positivo che va invece sottolineato nell'ebraismo italiano, l'ho anche scritto martedì scorso, e cioè il fatto che attorno all'UJEI, attorno ai movimenti giovanili, è nata secondo me una classe dirigente in questi anni che si sta rinnovando, perché appunto tanti di questi ragazzi UJEI, io vedo, diciamo, una capacità che forse non c'era quando io ho iniziato a fare il consigliere UJEI, e mi pare che insomma questi giovani non siano tanto disponibili ad aspettare il loro turno, diciamo, in fila.